può fare di Laura Bettini.
Una buona giornata, ben ritrovati da Piazza Cesare Battisti. Siamo ancora al Festival dell'Economia di Trento e finalmente c'è il sole. Lo so che a voi sembra poco, ma noi che ieri eravamo sotto l'acqua qui in mezzo alla piazza, insomma, fa piacere vedere oggi invece il sole, fa piacere vedere le persone che possono sedersi se lo vogliono in piazza e ascoltare il tema del quale andremo a parlare tra pochissimo. Un tema invero molto interessante, un mondo per me sconosciuto ovviamente, ma si, come dire, si può fare, esiste anche per conoscere i mondi che non conosciamo e capire cosa si può fare in questi mondi. Allora, innanzitutto vi presento Andrea Ponzoni, CEO di Freecom Hub. Buongiorno
a tutte, buongiorno a tutti.
E poi non so se è già collegata, ma arriverà con noi anche Francesca Martinelli, direttrice della Fondazione Centro Studi Doc. C'è, buongiorno Francesca.
Ci sono. Buongiorno.
Allora, ho presentato gli ospiti prima del tema, comunque così facciamo un cambio, no Andrea? Facciamo un cambio perché l'occasione è ghiotta, andiamo a parlare di musica, andiamo a parlare di musicisti e andiamo a parlare di un settore nel quale, Andrea correggimi se sbaglio, c'è una certa sofferenza dovuta forse anche all'incomprensione di questo mondo. E voi oggi ne parlerete tra l'altro a mezzogiorno, etica ed economia nel music business, la strada cooperativa, perché appunto volete puntare il dito su questa situazione. Innanzitutto vorrei capire dov'è la sofferenza.
Beh, la sofferenza ovviamente è il contesto e la fotografia che noi raccontiamo è l'ambito di un settore lavorativo che è atipico rispetto ad altri, perché è un ambito discontinuo, è un ambito fatto da lavoratrici e lavoratori che necessitano di una competenza professionale altissima, ma è una competenza professionale che spesso non viene supportata da una continuità lavorativa, perché al momento diciamo non ci sono le condizioni per poterlo fare e quindi diciamo che è un mondo che mal si conosce, insomma noi siamo molto legati a quella famosa frase di quel sostegno che venne dato durante la pandemia ai nostri artisti che ci fanno tanto divertire e noi invece amiamo ribaltare questo concetto parlando appunto di lavoratrici e lavoratori che fanno un lavoro che richiede una formazione continua e che richiede un aggiornamento continuo e che muove delle economie a tutti gli effetti.
Certo, che non può essere improvvisato e che non può neanche essere tralasciato per riprenderlo tra un po'.
Esatto.
Perché se io suono devo suonare tutti i giorni, se io compongo, compongo probabilmente tutti i giorni. Francesca Martinelli, come Centro Studi Doc forse può darci anche qualche numero. Io leggevo, nel nostro paese 43.000 musiciste e musicisti tra orchestrali e cantanti e ovviamente non sono tutti big, e come vivono ogni giorno, qual è la loro situazione, qual è la loro sofferenza?
Sì, infatti, come dicono i dati IMSS, effettivamente si parla di oltre 43.000 musicisti e musicisti in Italia che hanno fatto almeno una giornata di lavoro come musicista, e questo indica effettivamente che non si parla solo di chi è molto famoso. Però effettivamente vivere facendo il musicista non è semplice, ed è proprio l'IMSS che ci dà ancora i dati di quanto guadagnano in media all'anno, si parla di circa 6.800 euro all'anno, e chiaramente stiamo parlando di una cifra che è appena al di sotto della soglia di povertà. In realtà ci sono delle ragioni per le quali la retribuzione è effettivamente così bassa, e questo è legato prevalentemente a due motivi. Intanto il fatto che spesso il lavoro dello spettacolo, anche semplicemente per sopravvivere, è combinato con un'altra occupazione. Quindi spesso chi fa musica non è musicista come primo lavoro, ma fa un'altra professione che può essere legata alla musica, quindi insegnamento, lavoro nel settore, oppure anche un lavoro completamente diverso. Ma forse il tema più grande per cui le retribuzioni sono così basse, ed è un tema di cui si parla molto poco in realtà, è il fatto che gran parte del lavoro dei musicisti e delle musiciste è retribuito in nero. E abbiamo fatto proprio una ricerca con la Fondazione Centro Studi Doc nel 2019 sui dati del 2018, e abbiamo visto che il lavoro sommerso solo nella musica live ammontava a circa 4 miliardi di euro. Chiaramente questo ha un impatto molto molto forte sui lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, perché già lavorano in modo discontinuo, come ricordava anche Andrea, perché è normale che un musicista, una musicista cambi molto spesso location, lavori in tanti luoghi e abbia tanti committenti. Mm. Questo significa anche tanti contratti, scarso potere contrattuale, isolamento e anche difficoltà a accedere alle tutele e alle protezioni sociali. Quindi scegliere di fare il musicista non è molto semplice.
No, purtroppo non è molto semplice. Io direi che prima di riprendere il discorso abbiamo la pausa della viabilità, quindi facciamo quella e poi passiamo alla parte, diciamo, adesso abbiamo detto quella destruence, adesso passiamo a quella costruence, cioè cosa si può fare per affrontare questa situazione posta in questi termini chiarissimamente difficile. A tra poco.
Fare.
Riprendiamo la linea dal Festival dell'Economia di Trento, da Piazza Cesare Battisti. Abbiamo fatto un po' il quadro, Andrea Ponzoni, che ricordo è in studio con noi, il CEO di Freecomhub, del contesto nel quale vivono e si muovono e lavorano tanti musicisti in Italia. La proposta che voi fate, allora, tra l'altro non abbiamo detto, Freecomhub è una costola di
una cellula
di Rete Doc. Rete Doc è la più forse longeva, credo, anche cooperativa del settore, nella quale insomma ci si può unire e, diciamo, cercare di contrastare anche le difficoltà. Però ritornando a Freecomhub, cosa fa Freecomhub?
Freecomhub è una, diciamo, appunto, come giustamente dicevi, una delle parti di Rete Doc. Rete Doc è un insieme di cooperative che, all'interno della quale c'è Doc Servizi, che è la più grossa, una delle più antiche e tra le più grosse, forse probabilmente la più grossa in termini numerici, cooperativa dello spettacolo, che c'è da più dei 30 anni. E Freecomhub è, diciamo, un SRL, una delle SRL che si occupa della parte più commerciale operativa, quindi ci occupiamo di management dello spettacolo, ci occupiamo di discografie e di editorie. Quindi, diciamo, siamo quelli che si occupano del mercato all'interno della realtà.
E perché ritenete, appunto, che questa forma della cooperativa sia quella giusta, diciamo, per affrontare questa situazione? Perché poi il fulcro dell'incontro che avrete tra pochissimo ormai è un po' quello.
Certo, la tipicità, diciamo, del modello cooperativo è proprio quello di mettere nelle condizioni le lavoratrici e i lavoratori di avere tutte le tutele di un lavoratore dipendente, sostanzialmente, quindi con anche la condivisione di un'infrastruttura che diversamente una cellula unica, un libero professionista difficilmente si potrebbe permettere. Mi rivolgo soprattutto alla parte che concerne la parte di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, la parte proprio di tutela a tutti gli effetti, però mantenendo l'indipendenza che questo lavoro richiede. Quindi la contrattazione rimane indipendente, e rimane indipendente anche la propria gestione della propria carriera. Quindi quello che fa la cooperativa è costruire un'infrastruttura che ti permetta di poter fare al meglio il tuo lavoro. Coperti i costi generali, tutto quello che viene diciamo incassato viene ridistribuito ai soci della cooperativa. In questo nascono anche questi spin-off, tra cui Freecom, che ci permette di creare delle opportunità lavorative per migliorare le condizioni di lavoro delle nostre lavoratrici, dei nostri lavoratori.
Una unione che può fare la forza, può fare anche la norma, forse,
sì.
Perché comunque tutto questo discende da una errata percezione del settore.
Assolutamente, la tipicità del lavoro discontinuo spesso, come dire, si viene anche equiparato ad altri lavoratori discontinui, no? Penso ai lavoratori stagionali, okay, che hanno sicuramente tutto il nostro rispetto, ma è un'altra tipologia di lavoro, per cui chiaramente noi quando ci occupiamo di tutelare i nostri lavoratori lo facciamo anche in tal senso, quindi andando anche partecipando ai tavoli, anche grazie all'enorme lavoro che la Fondazione Centro Studi fa, sia in termini di ricerca ma anche proprio in termini di proposta e di scrittura e di partecipazione ai tavoli.
Che è un lavoro continuo e non concluso. Francesca Martinelli, che dirige la Fondazione Centro Studi Doc, volevo chiederle se c'è qualche case history di successo, come si dice, qualche esempio che si può tenere a mente, no? Qualche direzione che si può puntare.
Sicuramente dobbiamo partire dall'esperienza del Covid, perché effettivamente lo stop legato alla pandemia ha fatto un po' saltare il vaso di Pandora, no? Perché chiaramente, come ricorderete, anche nel momento in cui c'è stato questo stop sono emerse tutte delle fragilità, dei limiti, delle criticità che si sono espresse anche in forme di protesta come quelle dei bauli che ci sono stati a Milano e a Roma, e Rete Doc era tra l'altro tra gli organizzatori. E tutto quel movimento, quella protesta ha sicuramente attivato delle forme di riflessione da parte di coloro che lavorano nel settore della musica, perché spesso sono comunque lavoratori e lavoratrici che fanno una vita molto molto dinamica, soprattutto i tecnici e le tecniche dello spettacolo, e quindi non sempre si fermano a riflettere. Questo ha costretto a ragionare su una serie di problematiche, e effettivamente da quel dal movimento generale che si è creato sono nate importanti riflessioni. Intanto si è creato molto più coesione all'interno delle figure, per cui effettivamente quando oggi si fanno le audizioni abbiamo visto che c'è molta coerenza, anche se i settori sono davvero diversi. Ma è anche vero che i settori diversi, cioè qui non si parla solo di musica ma anche di circo, teatro, danza, hanno cominciato a parlarsi, a conoscersi. A livello personale della nostra fondazione, quello che posso dire è che proprio all'inizio del Covid abbiamo fatto una petizione che a favore di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, è stata la prima tra l'altro, e in breve tempo abbiamo superato le 50.000 firme, e grazie a questa petizione, al lavoro anche di tutte le altre associazioni formali e informali che si sono generate, i lavoratori e le lavoratrici hanno ottenuto 640 milioni di euro dal governo in supporti. Quindi questo dimostra che effettivamente si possono ottenere le cose, e tutto era iniziato dal fatto che gli artisti erano stati i primi a smettere di lavorare, tutti coloro che lavoravano nello spettacolo, perché le leggi hanno bloccato subito gli eventi, però poi alla fine effettivamente si è riusciti a ottenere qualcosa lavorando insieme, quindi le prospettive ci sono. Tra l'altro adesso quest'estate dovrebbe uscire il nuovo codice dello spettacolo, vediamo.
Che cosa ti aspetti tu, Andrea, dal codice dello spettacolo, adesso per curiosità?
Sono un ottimista di
un
natura.
Ottimista di
sono
natura,
un ottimista
bene.
Di natura. Sì, quindi no, mi aspetto che quantomeno molte delle cose che noi insieme ad altre realtà abbiamo portato ai tavoli di discussione vengano recepite. Diciamo che forse la prima cosa che mi aspetterei che venisse quantomeno rivista è il reddito di discontinuità, che è stata ben pensata e scritta fino, diciamo, ai decreti attuativi, e poi dopo è stata mal interpretata, perché reddito di discontinuità è quel sostegno che ti permette alle lavoratrici, avendo pagato dei contributi, di poter ricevere un sostegno dal momento in cui l'attività performativa è ferma, banalmente quando si pensa, si scrive e si registra un nuovo disco, no? Se ti occupi di discografia, certo. Ad esempio oggi invece è stata equiparata ad un reddito di cittadinanza a tutti gli effetti, con tra l'altro anche l'obbligo di un'iscrizione a un collocamento,
che è proprio concettualmente sbagliato.
Totalmente sbagliato.
Perché tu non è che non stai lavorando, stai lavorando su qualcosa che uscirà dopo.
Ecco. Esattamente, anche perché l'attività performativa non è l'unica cosa. Cioè ci sono tutta una serie di realtà che si occupano di discografia.
Purtroppo il caso scrittura. Dell'artista, quale che sia, scrittore, cantante, sì. Musicista, che lavora solo nel momento in cui è sul palco, è un'idea presente, diffusa, ma è totalmente sbagliata. Come se uno per arrivare lì non si fosse preparato, non avesse studiato, non avesse fatto delle prove, non avesse dovuto mettere a punto, non lo so, quel monologo, no? Nasce e arriva lì e la dice così, no.
Sì, non è guardando fuori dalla finestra, insomma.
Non
che
è,
si,
quella è solo l'ultima, quella l'ultima. È solo l'ultima, no? È la performance l'ultima. Per l'appunto, ma prima c'è lo studio e la preparazione.
Sì, comunque c'è molto da fare, è sicuramente un ambito molto complesso, e anche solo il fatto che oggi ci sia quantomeno la volontà e l'intenzione di cercare di interpretarlo è già comunque un buon segnale, cioè mi metto anche nei panni di chi queste cose le deve poi decidere, e sicuramente non è semplice, anche perché poi arriviamo da uno storico di settori di realtà molto frastagliate, che veramente solo da dopo la pandemia hanno cominciato ad avere una voce quasi unica.
Prima Francesca, sì. Martinelli, Andrea mi stava raccontando del fatto che tra i paesi, insomma, più avanzati troviamo senz'altro la Francia. Come viene approcciato questo settore là?
In Francia esiste il celebre ormai, dopo le grandi discussioni che ci sono state durante la pandemia, ormai lo conoscono tutti, il sistema che viene definito di intermittenza di spettacolo, che è molto diverso dal lavoro intermittente che conosciamo in Italia e sostanzialmente prevede che raggiunto un numero di spettacoli, di performance svolte durante l'anno precedente, nell'anno successivo si possa ottenere una indennità nei giorni in cui effettivamente non vi è un cachet. E questo è un meccanismo di grande supporto, perché va a riconoscere proprio quei momenti di prove, di studio, di investimento che si fanno anche quando si compone, appunto, si diceva prima, che fanno parte del lavoro ma non sono riconosciuti. Oltre a questo è previsto ad esempio per un buono vacanze, per cui viene dato un contributo per andare in vacanza d'estate, viene fatta formazione, che però è una formazione di alto livello. Ad esempio ogni anno vengono selezionati 11 tra musiciste e musiciste che hanno la possibilità di andare a New Orleans per fare un corso di formazione di brass band ad altissimo livello. Quindi è proprio un sistema che tende a valorizzare la figura del musicista e dell'artista in generale, tant'è che ci sono tantissimi artisti e artiste, anche italiani, che sono stati in Francia, hanno costruito la loro professionalità e poi sono tornati in Italia. Uno tra i tanti che ci raccontava proprio la sua esperienza durante i tavoli di confronto era anche Paolo Fresu.
Quindi, prego Andrea.
Tra l'altro, se posso aggiungere, mi permetto di interrompere, è che è evidente che questo modello aiuti anche a favorire il lavoro in regola.
Sì,
perché
certo.
Più giornate dichiari, più hai la possibilità di avere anche
dei benefici,
una continuità dei benefici. Per cui, cioè, se ripensiamo a quei numeri drammatici che sono emersi dallo studio della Fondazione sul lavoro sommerso e quindi sul lavoro generato, che siamo, come dire, a livelli di una soglia di povertà, se pensiamo ad una media, è evidente che incentivare questo tipo di modello ci permetterebbe anche
di far emergere tanto lavoro.
Emergere tantissimo lavoro.
Sì, e anche di lavorare in condizioni di sicurezza, come quello che ci siamo.
Di migliorare le condizioni di lavoro.
Ahimè, quello che ci diciamo spesso per questo settore, anche per altri, appunto, i lavoratori stagionali in genere, no? Nel famoso discorso, non so, dei camerieri.
Sì, assolutamente.
Ahimè. Però noi siamo positivi, tu sei positivo e vogliamo anche dare appuntamento a mezzogiorno. Stavo cercando dove esattamente, ma non lo trovo, ahimè. Però etica ed economia del business musicale, la strada cooperativa, dalle 12 alle 13, Filarmonica.
Filarmonico
di Trento. Perfetto, beh, giusto, mi sembrava molto opportuno.
Sarà con noi anche Omar Pedrini.
Sarà con voi anche Omar, esatto, Pedrini, che potrà portare la sua esperienza. Esattamente. Andrea Ponzoni, grazie per essere stato con noi qui in studio e buon proseguimento, buona giornata. Francesca Martinelli, grazie anche a te, direttrice della Fondazione Centro Studi DOC, buona giornata.
Grazie a te, grazie a voi.
Grazie, buona giornata.
Grazie, una pausa, tra poco e proseguiamo.
Si può fare. Si può fare.
I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands, with my own two hands.
Riprendiamo il nostro discorso sulla musica, siamo sempre in piazza Cesare Battisti, siamo sempre a Trento al Festival dell'Economia. Fin qui abbiamo parlato di sostenibilità della vita dei musicisti e di tutti coloro che lavorano attorno a questo settore. Ora potremo parlare con il nostro prossimo ospite forse della sostenibilità dell'evento musicale o sostenibilità in generale degli eventi. Là qualcosa è calcolabile, forse sì, forse no, ce lo dirà lui. lui perché è un esperto del settore ed è comunque un tema di grande discussione. Ci ha raggiunto Maurizio Fieschi, che è il CEO di Studio Fieschi, gruppo Tinexta, da non molto, una PMI che dal 2005 mette a disposizione dei clienti dei percorsi appunto di misurazione e rendicontazione della sostenibilità. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, si può innanzitutto calcolare magari la sostenibilità dell'evento musicale? Adesso iniziamo con una così, no? Un po' con campo largo.
Per fortuna sì, altrimenti la mia società non potrebbe sopravvivere. No, questa è una battuta, ma la misurazione della sostenibilità è possibile. È un'azione complessa, perché quando parliamo di sostenibilità parliamo di qualcosa multifattoriale, multicriteri. Non esiste la sostenibilità come elemento fisso da raggiungere.
Non è un chilo che pesa un chilo.
Esatto,
ecco.
Non è una misurazione fissa, abbiamo vari elementi, tutti conosciamo cambiamenti climatici, ma questo è uno degli elementi della sostenibilità. Abbiamo la biodiversità, che è un altro elemento importante, abbiamo l'acqua, parliamo ad esempio di water footprint, cioè peso che un evento o comunque un'attività può avere sull'acqua. Quindi sono tutti elementi che dobbiamo considerare contemporaneamente, e gli effetti possono essere diversi a seconda di uno o l'altro. In alcuni casi posso anche avere delle azioni positive su un elemento, ma che contemporaneamente sono negative su un altro. Quindi è molto complesso, occorre una visione complessiva. Questo è estremamente importante.
Occorre anche una visione condivisa, mi sembra di capire, perché se io organizzo il Festival dell'Economia di Trento e vado a cercare l'impronta idrica, e un altro invece va a cercare, non lo so, un altro tipo di fattore, otteniamo risultati diversi e io magari da una parte sono sostenibile e dall'altra no.
Assolutamente vero. La condivisione è fondamentale sia per identificare gli obiettivi di sostenibilità che voglio raggiungere. Magari una comunità diciamo ha maggiore attenzione a uno piuttosto che all'altro, anche se poi complessivamente dobbiamo cercare di massimizzare tutti. Ma c'è anche un altro livello di condivisione, che è quello scientifico, cioè io devo adottare delle metodologie riconosciute, validate dal mondo scientifico. Noi stiamo vivendo un momento di esplosione di attenzione alla sostenibilità, ma contemporaneamente anche di esplosione di quello che è il greenwashing, no? Quindi affermazioni non documentate, non quantificate, puramente pubblicitarie, diciamo, che non hanno nessuna base scientifica. Questo è molto molto pericoloso, quindi occorre adottare metodologie riconosciute, sviluppate nel tempo, sicuramente fa riferimento a degli standard che normano queste metodologie. Per esempio sugli eventi vi è uno standard che è la ISO 20121 che gestisce, che dice come gestire gli eventi dal punto di vista della sostenibilità. Questi sono riferimenti molto importanti. Questo standard ad esempio è nato nel 2012 con le Olimpiadi di Londra, è stato poi adottato da Expo di Milano. Anche il Festival di Trento l'ha adottato, ecco.
E poi immagino, però parlando sempre di eventi, per esempio prima avevamo un ospite, ne abbiamo parlato di musicisti, fanno una tournée, no? È chiaro che se si presentano a che ne so, a Siracusa o a Trento, forse devono fare attenzione a cose diverse per essere meno impattanti. Non è detto che quello che va bene qui dove siamo noi adesso vada bene anche in Sicilia, che in questo momento attraversa una crisi idrica.
Assolutamente vero, la sostenibilità è un tema che agisce sia a livello globale, no? Quando parliamo di cambiamenti climatici, se io emetto a Torino o a Trento, che l'effetto è anche in Bangladesh, in India, perché è globale, no? Perché diciamo il pool di CO2 nell'atmosfera si diffonde, certo. Però è molto locale anche, per esempio la biodiversità è un tema fondamentale ed è estremamente locale. Sappiamo che in passato molti eventi hanno, diciamo, colliso con i temi di biodiversità in maniera molto forte, con grosse proteste anche delle comunità locali. Questo è assolutamente vero. Poi ci sono elementi locali di inquinamento, tipo l'ozono, ad esempio, che è molto globale, o il famoso PM10 che ha un effetto, per esempio, nelle aree urbane.
Certo, locale, però
molto locale, esatto.
Quindi, e questo è un invito anche a chi ci ascolta a ricordarsi sempre, per evitare anche di cadere nelle mani e piedi nel greenwashing, che ci sono livelli diversi per cui si può, come dire, fare attenzione a quello che accade a livello locale, quindi prendere un'automobile con emissioni di PM oppure, e fare attenzione a quello. E poi c'è l'aspetto invece globale, che è quello che riguarda le emissioni di CO2, che non hanno una ricaduta su quel luogo lì, ma hanno una ricaduta planetaria. Perché anche qui tante volte cadiamo, no? C'è qualcuno che ti scrive sulla confezione delle cose che mescolano le carte o che spostano il problema.
Assolutamente, questo è verissimo. C'è un esempio classico, quello dei trasporti elettrici, no? Che hanno un grosso effetto locale sicuramente, perché riducono il PM10, riducono le emissioni puntuali, ma non sempre hanno un vero effetto a livello globale, perché comunque bisogna caricare di energia elettrica che da qualche parte viene prodotta. Quindi, al di là, adesso ho semplificato molto, perché
poi il metodo di produzione dell'energia,
esatto,
e poi c'è tutto il ciclo di vita di quelle auto che va studiato dall'inizio, esatto, alla fine, non solo preso nel momento in cui l'auto è costruita e sta andando benissimo.
Esatto, un termine che noi usiamo è quello dalla culla alla tomba. No? Bisogna, quando studi un prodotto, studi una situazione, devi andare a quantificare, no? Tutto quanto concerne dalla produzione materie prime, quindi la culla quando inizio a fare qualcosa, fino alla tomba, che è il momento in cui smaltisco questo bene, possibilmente creando processi di riciclo, quindi recuperando il più materiale possibile, però devo avere proprio una visione complessiva, altrimenti rischio di spostare l'impatto da una fase all'altra senza avere effettivamente un guadagno complessivo.
Senta, portandolo al suo lavoro, oltre che ai principi, quando si presenta qualcuno e vi chiede, no, facciamo questa analisi sulla mia azienda, quali sono, no, i primi passi che si intraprendono? Come funziona un tipo di lavoro di questo tipo? Perché poi non è solo certificamini, è che più che altro tu devi essere anche disponibile a sentirti dire devi cambiare.
Assolutamente, diciamo, il primo passo è quello di capire di cosa stiamo analizzando, no? Perché ci sono degli elementi molto importanti, devo capire quali sono gli aspetti significativi, no? Noi parliamo di materialità, di significatività degli aspetti, perché se andiamo a studiare tutto ci perdiamo, invece dobbiamo focalizzare sugli aspetti significativi. Quali sono le fasi di questo ciclo di vita più importanti? Creare anche un modello di confini, io devo capire entro quali confini vado a studiare queste cose, altrimenti rischiamo di dover studiare l'intero mondo, no? Cioè, invece dobbiamo per forza di cose applicare metodologia a un confine. Dopodiché, quando ho capito, allora inizio a raccogliere i dati che ho identificato come significativi. Questa è una fase molto delicata, perché certi dati non ho a disposizione, altri non li ho, quindi devo diciamo fare uso di database o comunque immaginare, modellizzare quello che potrebbe essere questo valore. arrivo a creare, diciamo, un profilo di impatto, dopodiché lo valuto, anche lì ci sono delle metodologie differenziate a seconda della metodologia, o anche delle risposte possono essere differenti, e dopodiché c'è il grande passo del miglioramento, cioè io devo capire dove posso incidere, se ho fatto bene la mia analisi, ho evidenziato gli elementi importanti su cui poter incidere. L'elemento importante è un elemento che ha un impatto significativo, ma anche su cui posso agire, perché se non posso agire sì, è significativo, sì, ma rimane tale. Quindi è un'analisi, diciamo, che torna molte volte su se stessa, perché devo poi modellizzare eventuali cambiamenti.
E se c'è un elemento su cui non posso agire, cosa vado a fare? Vado a compensare il mio impatto in altro modo?
Creo dell'azione di mitigazione, cioè se non riesco a ridurre, cioè la sostenibilità agisce o in riduzione o in mitigazione. Faccio un esempio: cambiamenti climatici, io riduco le emissioni di CO2, è una riduzione. Non ce la faccio fino a un certo punto, allora devo essere pronto a mitigare gli effetti, no? Se avrò un pericolo di inondazione, creerò delle strutture che riducono questo, sì, pericolo, quindi mitigo rispetto agli effetti futuri. Purtroppo le politiche ci stanno rendendo conto che si deve andare più sulla mitigazione che della prevenzione, questa riduzione iniziale.
Allora, bisogna poi essere pronti a accettare il risultato dello studio. Noi la ringraziamo per averci raccontato il suo lavoro e le auguriamo allora una buona libacchettia, che ce n'è bisogno.
Senz'altro, grazie, saluti a tutti.
Maurizio Fieschi, il CEO di Studio Fieschi, gruppo Tinexta, è stato con noi. Diamo lo spazio alla viabilità, a tra poco.
Si può fare.
Si può fare.
Chiudiamo ancora con la musica. Laura Biancalani, direttore generale di Andrea Bocelli Foundation, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a lei. Ieri purtroppo non possiamo rinviare cioè i presenti a Trento, ma insomma anche voi siete stati qui, anche voi, per parlare delle numerose attività della vostra fondazione. Io le chiedo intanto un excursus sulle, no, quelle magari le principali, poi ci concentriamo su quella che avete portato qui.
Sì, allora la missione della Fondazione, come abbiamo un po' diffuso insomma in questi giorni a Trento, è Empowering People and Communities, che vuol dire lavorare ogni giorno sul potenziale dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, perché possano in qualche modo scrivere la loro migliore storia possibile. E il modo più efficace per lavorare sul potenziale di un essere umano è per noi l'educazione, no? Che Nelson Mandela definiva come l'arma più potente per cambiare il mondo, perché in qualche modo ha l'obiettivo di cambiare prima di tutto noi stessi, no? Cambia il nostro modo di vedere le cose, cambia la nostra prospettiva, il nostro modo di apprendere, ci mette in contatto con noi stessi. E questo è il nostro scopo, la nostra missione principale. Lavoriamo in tutto il mondo ormai dal 2011 e da allora abbiamo raccolto circa 70 milioni di euro che abbiamo tutti convogliato in progetti educativi appunto in Italia e nel mondo.
E progetti educativi che hanno anche la musica ovviamente come filo conduttore tra di loro. In particolare qui a Trento si è parlato dell'esperienza condotta all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Che cosa avete realizzato là e quale poi dopo spunto, no, può dare al futuro?
Allora, guardi, vorrei cominciare da farvi comprendere che vuol dire per noi educare in ABF. Educare dal latino exducere vuol dire tirare fuori, no? E in ABF crediamo che i bambini e i ragazzi non siano ormai più vasi da riempire di nozioni, come diceva Plutarco, ma piuttosto fuochi da accendere. C'è quindi la necessità di lavorare sul rafforzamento della nostra identità, delle nostre radici, di essere consapevoli e di lavorare sulle nostre caratteristiche personali. I nostri sistemi scolastici un po' in tutto il mondo sono fino ad oggi basati sull'inserimento di nozioni all'interno dell'essere umano. Ecco, noi crediamo che in un mondo in continuo cambiamento, per processare tutti questi continui cambiamenti, si debba in qualche modo cambiare un po' il paradigma dell'educazione e concentrarsi proprio lì, sul lavoro, sull'essere umano, sul creare strumenti per capire chi sono, capire il prima possibile quali sono i miei talenti, poter lavorare su quello e poi apprendere lungo il corso di tutta la vita. Ed è così che arriviamo all'arte, la musica e il digitale, che sono i tre linguaggi che in tutti i nostri progetti, in tutte le scuole ABF, sono dei principali strumenti per arrivare a questo scopo. Per arrivare a questo scopo, sì. E una delle esperienze che abbiamo fatto è quella del Meyer, ma poi ve ne voglio raccontare anche un'altra. Al Meyer di Firenze siamo arrivati al culmine di un lavoro che è cominciato prima della pandemia in tantissimi ospedali pediatrici italiani, della rete dell'Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani. Abbiamo realizzato un luogo che però non è solo e di per sé un luogo dove si fa educazione, attività socio-educativa. Quindi in un ospedale pediatrico sembrerebbe quasi inutile parlare di educazione, perché ovviamente i bambini vanno lì per essere curati. Invece abbiamo compreso, grazie alla scuola in ospedale, che è un elemento che il nostro ministero dà a tutti gli ospedali pediatrici, ma abbiamo compreso anche attraverso il nostro lavoro in tutti gli ospedali pediatrici che è un elemento essenziale di cura. E quindi abbiamo creato uno spazio, un atelier di circa 250 metri quadri in cui i bambini per 10 ore al giorno possono fare dalla scuola in ospedale al mattino, poi a tante attività che hanno a che fare con l'arte e con la musica. E quindi all'ospedale pediatrico Meyer, grazie all'interazione e all'integrazione fra scuola in ospedale e tante associazioni che insieme a noi sono coordinate, si può fare per 10 ore al giorno attività socio-educativa parallelamente a tutto quello che si fa in un ospedale.
e stiamo cercando
e per
di dimostrare
si può fare, come siamo, come dicevamo,
assolutamente si può fare,
siamo perfettamente sì. nel tema. Senta, io le chiedo solo di nominare, non descrivere il prossimo progetto di cui ci voleva parlare, perché purtroppo siamo in conclusione della puntata. Le do però già così, no, se vuole, appuntamento per tornare prossimamente a raccontarcelo. Quale altro progetto aveva così piacere di nominare in questa puntata?
Sì, allora è un programma globale che noi abbiamo in tutto il mondo e si chiama Voices of, e più di tutti rappresenta come l'educazione, la cultura e la musica possono dare libertà anche in contesti particolarmente vulnerabili. Abbiamo cominciato in Haiti attraverso la creazione di cori. Pensate, sì, cori, e poi ora siamo in Gerusalemme, Città Vecchia, a Betlemme, in un contesto appunto di guerra, siamo in Italia, Rione Sanità, siamo in partenza per l'Uganda, e quindi attraverso questi cori noi lavoriamo molto sulla leadership e sul creare leader positivi in contesti vulnerabili. Lavorando
mi
con
sembra un bellissimo progetto. La fermo perché il tempo purtroppo è quello che è. Però siccome io qua ho già raccolto, diciamo, qualche spunto per parlare di leadership, della leadership del futuro, delle leadership di pace, insomma, di comprensione dei ponti, io la riconvoco, se vuole, direttore, e ne riparliamo. Laura Biancalani, direttore generale di Andrea Bocelli Foundation, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
Grazie, a presto e a risentirci. Io devo a questo punto fare tutti i ringraziamenti per questa puntata: Thomas Rolfi, Andrea Santoro per l'assistenza in redazione, Rosa Longobardo, l'assistenza della giornata di oggi telefonica, Pietro Lacorte e Anna Elena Riva in regia. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto. Siamo al Festival dell'Economia di Trento, ci trovate qui anche oggi. Buona giornata.